Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti. Ciao.
Buonasera.
Antonio.
Ciao Davide.
Siamo tornati.
Siamo qua.
Siamo qui, terza stagione.
Non diciamo cose di canzoni e quant'altro.
Esatto, terza stagione del TG Sherwood. Ci siamo fermati qualche mese fa, era maggio.
Esatto.
Quest'anno purtroppo,
forse giugno.
Purtroppo quest'anno non abbiamo avuto il consueto appuntamento quotidiano che avevamo del TG Sherwood al festival di Sherwood per ovvi motivi. Ripartiamo un po' da come ci siamo lasciati, in un certo senso. Eravamo anche in tutti i sensi, non soltanto in un certo senso. Eravamo nella cosiddetta fase 3. Una fase 3 che ci ha accompagnato nel periodo estivo, un periodo in cui anche il governo ci ha invitato un po' a riprendere tutte le attività, cioè con il bonus vacanza per chi l'ha potuto, come dire, avere, hanno consigliato caldamente di partire, di viaggiare. Abbiamo avuto le polemiche delle discoteche aperte, abbiamo avuto le polemiche delle feste in Sardegna, nei grandi locali, e il coronavirus era lì, era ancora lì, c'era, ma da un punto di vista politico forse, non si è fatto quello che in questi mesi estivi si poteva benissimo fare. Sapevamo tutti quanti, c'era una consapevolezza di una seconda ondata che è arrivata a partire da fine agosto, e adesso ci ritroviamo con tantissimi casi. Oggi sono più di 30.000 positivi in Italia, ma la pandemia continua a espandersi in tutto il pianeta. Non si è fatto praticamente nulla, casse integrazioni non pagate, per la sanità è stato fatto davvero, davvero poco, sicurezza sui posti di lavoro e questione trasporti, tutto che è rimasto fondamentalmente fermo al periodo di maggio-giugno. In questo lasso di tempo nel mondo è successo tanto. In America sono scoppiate nuovamente le proteste di Black Lives Matter, se ne parleremo oggi, collegata anche a quello che è la notizia del giorno, ossia le elezioni americane. È ritornato l'incubo terrorismo in Europa, i movimenti vanno avanti anche in stati come quello polacco, in cui magari si può pensare che non c'è tanta voglia e forse neanche la necessità di scendere in piazza. Parleremo ovviamente di quella che è la situazione del coronavirus in Italia, del DPCM e di come anche le piazze stanno rispondendo. C'è stato nelle scorse settimane, con il penultimo decreto che è stato emanato, un qualcosa di nuovo rispetto al primo lockdown. Ma direi di iniziare dalla notizia del giorno,
del momento. Intanto grazie Davide per il sommario, come avete potuto vedere e ascoltare. È un TG molto ricco, il primo di questa terza edizione. Noi proveremo, come abbiamo sempre fatto, a fare un'informazione che non solo è di parte, ma è un'informazione che vuole essere parte in causa, perché abbiamo sempre inteso l'informazione e la comunicazione come uno strumento per cambiare l'esistente. Bene, parliamo di elezioni americane, e tra l'altro che questo 2020 non fosse proprio un anno facile, questo lo si capisce anche dall'esito delle elezioni americane. In molti lo hanno definito appunto l'evento politico dell'anno, anche qualcosa in più visto lo scenario globale all'interno del quale le elezioni sono avvenute. Siamo in collegamento con Fabio Mengali e a lui faremo alcune domande, ma intanto io faccio una brevissima introduzione, perché al momento regna ancora il caos più assoluto. Di una cosa però siamo assolutamente certi: i pronostici che fino alla vigilia vedevano la vittoria abbastanza facile di Biden sono stati ampiamente smentiti. Questo è ancora una volta, per l'ennesima volta, un dato di fatto, soprattutto se vediamo la recente storia delle elezioni presidenziali statunitensi. Bene, Trump tiene in Florida, tiene in Texas. Anche il voto delle due Camere è in bilico, soprattutto quello del Senato. Un altro dato significativo è che anche queste elezioni verranno decise dal voto del Midwest e del Rust Belt. Tra l'altro sono le due aree del paese che più di altre hanno subito gli anni della crisi del fordismo, dell'industria, principalmente dell'industria automobilistica. Bene, facciamo adesso un rapido aggiornamento della situazione, perché nel corso della giornata, man mano che veniva conteggiato il voto per posta, proveniente in gran parte dalle città, dalle aree urbane, questo è un altro dato forse ancora più significativo, e ne parleremo dopo con Fabio, cioè sul fatto che queste elezioni sanciscono una spaccatura in due del paese tra le aree urbane, che votano sostanzialmente in maniera quasi compatta democratico, quindi votano Joe Biden, e invece le aree dell'America rurale, l'America profonda, che invece votano in massa per Trump. Ad esempio sulla Florida c'è un quadro estremamente significativo di questo. Bene, al momento, mentre questo voto man mano ha assunto maggior peso, quello che arrivava per posta, che veniva appunto dalle città, la vittoria di Biden sembra data leggermente più probabile. L'ex vicepresidente ha un vantaggio nel Wisconsin di 21.000 voti, dovrebbe arrivare, secondo questi sono dati del New York Times, a 85-90.000 voti di vantaggio. Ed è una cosa che viene data per probabile. Anche in Michigan al momento Biden ha 31.000 voti di vantaggio, potrebbe arrivare a 150.000 voti di vantaggio. Bene, questi due stati, lo ricordiamo, nel 2016 sancirono la vittoria di Trump in extremis, anche là fu una battaglia voto su voto. E situazione in bilico anche nell'Arizona, che continua a essere assegnata a Biden, ma invece anche qua il vantaggio, quindi i voti verso Trump stanno aumentando. Stando così le cose, Trump però per essere rieletto dovrebbe vincere in Arizona, Georgia e Pennsylvania, cosa che al momento, ma ripeto sono dati dell'ultima ora, subiranno probabilmente aggiornamenti, però al momento viene ritenuta improbabile. E c'è da dire anche un'altra cosa: in mattinata, quindi già nella mattinata italiana, Trump aveva annunciato il ricorso alla Corte Suprema. Ricordiamo, la Corte è stata blindata proprio prima di queste elezioni dallo stesso Trump, quindi ha un certo sbilanciamento verso i repubblicani. Bene, Fabio, se ci ascolti, intanto ti salutiamo calorosamente. Fabio è un collaboratore storico di Global Project, ha scritto un libro su Trump, sul populismo, e io credo che per un'analisi complessiva di questo voto ci vorranno settimane, forse mesi, possiamo dire. Però c'è una cosa, lo accennavo prima, che balza agli occhi: ci troviamo forse ancora più di 4 anni fa, e anche più delle elezioni di midterm che ci sono state nel novembre del 2018, quindi di fronte a un paese spaccato in due, tra la sua pancia rurale, quella che appunto in massa vota per Trump, invece un'area urbana e semiurbana che ha votato democratico. Bene, come credi che questa situazione possa definire uno spaccato della società americana, soprattutto in una fase in cui, ad esempio, nelle aree urbane e semiurbane maggiormente si sono sviluppate le rivolte che accennava prima Davide, che ci sono state negli Stati Uniti nei mesi scorsi?
Sì, buonasera a tutti e tutte, grazie a TG Sherwood per l'occasione di confronto. Io proverò a dare qualche linea guida di lettura di questi dati parziali sulle elezioni statunitensi, ma non sono né un esperto di storia americana né un politologo né un attivista dei movimenti americani, quindi insomma non sarò esaustivo, ecco. E, tuttavia, già da quello che introduceva Antonio, diciamo, nel riportare tutti i vari swing states e la strategia che aveva Biden di conquistare alcuni stati della Rust Belt, no? Abbiamo parlato di Michigan, Wisconsin, Ohio, eccetera. E, diciamo, i democratici si erano concentrati su questi stati perché volevano portare a casa quel voto bianco. E parlo di bianco perché parlare, diciamo, di una determinata classe si fa un po' più complicato, casomai ci ritorniamo dopo. Comunque quel voto bianco che appunto aveva voltato le spalle all'establishment democratico. E perché hanno puntato su questi stati? Sia perché erano quelli più contendibili, sia perché sono coloro che effettivamente, appartenendo alla, generalmente, diciamo, alla classe media statunitense, era più probabile che si spostassero verso i democratici. I democratici, ricordiamo, hanno schierato Joe Biden, che è un uomo attempato, è un uomo anziano, un uomo bianco, un uomo moderato, e che quindi può mettere insieme diverse sensibilità, sia coloro che non vogliono una rivoluzione strutturale del sistema economico statunitense, perché comunque un po' ne godono, come la classe media, ovviamente sto parlando di quella più ricca e non di quella impoverita, e sono anche coloro che comunque in un certo modo hanno appoggiato i movimenti antirazzisti come Black Lives Matter, e tuttavia essendone spaventati, diciamo, anche qui dalla radicalità, quindi sì all'antirazzismo, ma un antirazzismo che non ridefinisca completamente alcune istituzioni basate che vengono dalla segregazione degli Stati Uniti, come per esempio il ripensamento completo della polizia, no? Tra le varie cose, che è una delle rivendicazioni della racial justice dei movimenti. E se poi vogliamo andare ancora più, se vogliamo scendere nel dettaglio, diciamo, di questo voto bianco, e Biden ha cercato di catturare il voto delle donne, che al contrario del 2016 dai sondaggi si davano più disposte a votare per i democratici, ma anche il voto delle minoranze, e qui ovviamente c'è la candidatura di Kamala Harris, no? La prima donna di colore che appunto è stata candidata per la vicepresidenza. Quindi ecco, per riassumere direi che fondamentalmente questa spaccatura di cui te parlavi tra America viscerale e America delle città riflette fondamentalmente la più grande contraddizione che c'è stata negli ultimi mesi e soprattutto in queste elezioni, che è quella della bianchezza. Cioè Biden ha cercato di conquistare quei bianchi che in un certo senso si sono spaventati per la politica di estrema destra di Trump. E sicuramente però in quei territori, come abbiamo visto, Trump ha delle fondamenta molto stabili, perché il voto è praticamente spaccato a metà. E faccio fatica, diciamo, in questo quadro a parlare per forza di working class, no? Che ha voltato le spalle ancora una volta ai democratici, uno perché bisogna vedere le statistiche che ovviamente arriveranno tra un po' di tempo, in secondo luogo perché alle ultime elezioni, ricordo, soltanto un terzo della classe operaia, diciamo così, della classe più subalterna degli Stati Uniti ha votato per i democratici, per i repubblicani, mentre i due terzi della classe media ha votato per i repubblicani, quindi il vero ago della bilancia era stata questa classe media, ecco.
Grazie, grazie Fabio per questo prezioso contributo che sostanzialmente ci fa un po' entrare dentro questo voto, ci fa cerchiamo di capirlo insieme, anche perché un voto così conteso, uno Stato così spaccato, che è in parte appunto fa leggere anche quelle che sono state le tensioni politiche e sociali, soprattutto in quest'ultimo anno. Tra l'altro c'è un'ultima ora, Fox News dà come certa la vittoria di Biden nel Michigan. Biden al momento avrebbe 253 grandi elettori, quindi gliene mancherebbero 17. Allo stesso tempo c'è questa breaking news lanciata in realtà da diverse agenzie che Trump ha già annunciato ricorso sul conteggio dei voti in Michigan, quindi sarà una partita lunghissima. Un'altra domanda, Fabio, ovviamente non possiamo non leggere queste elezioni, probabilmente questa domanda è complicata e una risposta l'avremo solo tra molto tempo. Non possiamo non leggere queste elezioni alla luce della fase globale inedita che stiamo vivendo. Secondo te quanto possono incidere all'interno della governance di questa crisi sanitaria?
Beh, sicuramente le elezioni degli Stati Uniti riguardano tante aree geografiche del mondo, in primis l'Europa, ma penso anche al Medio Oriente, no? Con l'ultima mossa di Trump, diciamo, per fare poi tutto, diciamo, quell'alleanza arabo-israeliana, no? Per isolare ancora di più l'Iran e di conseguenza la Russia, ma penso anche a tutta l'area del Pacifico su cui già Obama aveva gettato un occhio e che Trump sta continuando a monitorare, no? Però appunto per il fatto che era un'area di interesse anche dei democratici, in caso di vittoria di Biden, come sembra probabile che sarà, quella zona là di mondo continuerà ad essere di enorme interesse, soprattutto per la politica, diciamo, di scambio e di estrattivismo in generale. E dal punto di vista dei populismi, invece, quindi spostandoci un po' più su il settore politologico, e in tanti, tipo lo studioso Cass Mood, che è uno dei più grandi esperti di populismo, ha sostenuto che la sconfitta di Trump avrebbe portato come conseguenza la caduta dei populismi in tutto l'Occidente, o quantomeno una loro flessione. Io non sono così sicuro di questa analisi, bisogna sempre considerare i contesti locali, ma nel scendere poi sul campo della vita fondamentalmente di tutti i giorni, bisogna considerare la presenza dei movimenti sociali. Cioè, se Trump comunque ha eroso il suo consenso in questi 4 anni, lo si deve soprattutto a Black Lives Matter, ai movimenti femministi, ai movimenti sindacali che sono stati forti negli Stati Uniti, per esempio per il salario minimo. E quindi qui in Europa, diciamo, sicuramente una sconfitta di Trump potrebbe creare una sorta di barriera mediatica, di influenza, di eco, e che in un qualche modo anima i sostenitori dei populismi nostrani, reazionari. Però sappiamo bene che per poter fare in modo che questo tipo di fenomeno politico sparisca, abbiamo bisogno di interventi strutturali, abbiamo bisogno di movimenti radicali che rimettano in discussione non solo l'autoritarismo di questi populismi, appunto Salvini, Marine Le Pen, Orban, eccetera, ma abbiamo bisogno di rivoluzionare completamente la ricetta neoliberale alla crisi, e anche alla crisi che ci si prospetta davanti, no? Non solo quella dal 2008 in poi, ma quella del coronavirus, ecco. Quindi chiudo dicendo se possiamo imparare qualcosa da queste elezioni, direi che dovremo vedere nelle prossime settimane come si riorganizzeranno le lotte sociali in tutti gli stati Uniti. e vedere poi che tipo di rilancio avranno le lotte per garantire maggiori diritti, maggiore libertà e maggiore democrazia, con ovviamente, diciamo, il rifinanziamento del welfare, no? Che sta un po' al centro della crisi pandemica.
Ti ringraziamo ancora Fobio per questo contributo. Ricordiamo che io ti chiamo Fobio perché ti voglio bene con
Nessun
grande
problema.
affetto. Ricordiamo che Fabio Mengali scriverà un contributo che uscirà a breve su Global Project. Ancora ciao Fobio, ancora grazie.
Grazie mille a voi, ciao e buona continuazione.
Passiamo a un
Ci
altro
fanno
argomento,
cenni
ci
dalla
fanno cenni, sì,
regia,
è la
ci fanno,
prima.
siamo stati un po'
Sì,
indisciplinati
siamo
in
un po'
questo primo inizio
indisciplinati
di
anche
TG.
da un punto di vista proprio dei movimenti, anche perché siamo con i telefonini sotto mano, non perché parliamo con i nostri
Ah,
amichetti, anche,
anche.
ma perché stiamo comunque seguendo sia gli sviluppi dello spoglio delle elezioni americane, ma soprattutto quelle che sono anche le ultime notizie su questo famoso DPCM che ieri è stato firmato da Conte e che proprio ieri sera sembrava dovesse entrare in vigore da domani, da giovedì. Invece proprio i maggiori giornali stanno battendo questa notizia, che è stata battuta appunto dall'ANSA qualche minuto fa, in cui pare che il decreto entrerà in vigore venerdì. Comunque alle 20:20 Giuseppe Conte tornerà a parlare, ha dichiarato che ci sarà la famosa conferenza stampa delle 20:20. Conte quindi ha firmato questo ulteriore decreto, è un continuo rincorrersi di decreti ormai da marzo. Stamattina è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e doveva appunto, come dicevo poc'anzi, entrare in vigore giovedì. Entrerà in vigore forse venerdì, ma avremo più informazioni tra qualche minuto. Per un motivo molto semplice, perché questo DPCM rispetto agli altri ha avuto una gestazione, ha avuto una difficoltà proprio di arrivare al punto finale e ancora ce l'ha. La battaglia, perché di questo si tratta, è stata tra il governo e le regioni. C'è stato un botta e risposta e anche un balletto di responsabilità su quelle che sono le scelte che sono state prese dal governo. Rispetto agli altri DPCM, Conte ha fatto anche una cosa diversa rispetto al passato, ossia prima è andato alla Camera e al Senato a un po' discutere e proporre quelle che sono che saranno le future restrizioni, perché di questo si tratta. Questo balletto vergognoso tra Stato e Regione continua, tra governo e Regione continua, e adesso, una volta che il DPCM già è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fondamentalmente tutta la discussione ruota attorno a questa novità, ossia la divisione in fasce della nazione italiana. Anche sui colori ci sono state polemiche, perché prima si pensava che ci fosse anche il verde, invece il verde non ci sarà, perché il verde può essere inteso come via libera, e quindi avremo giallo, arancione e rosso. La problematica adesso sta nel capire quali sono le regioni che saranno in una di queste tre fasce colorate, da queste ovviamente cambieranno le restrizioni. Ci sono 21 parametri che saranno fondamentali per entrare all'interno di queste fasce. Ovviamente il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, è quello che la fa da padrone, e sarà il ministro Speranza a dare comunicazione della, diciamo, questa nuova geografia dell'Italia. Questo scontro regione-governo è stato la ciliegina sulla torta di vari scontri che ci sono stati in questo periodo. Ne parleremo dopo in maniera più approfondita, analizzando anche quelle che sono le piazze che si sono date in queste settimane, che hanno anche un po' rotto quella che era invece quasi ormai una consuetudine purtroppo, del non manifestare, di non scendere in piazza per portare avanti il malcontento. Però adesso grazie all'aiuto di Rossella, della redazione di Radio Sherwood e di Global Project, cerchiamo un po' di capire meglio quali sono state le responsabilità e le irresponsabilità che governo e regioni hanno assunto nel varare questo nuovo decreto.
E ben trovati per il commento molto a caldo del nuovo DPCM. DPCM firmato nella notte, introdotto in Gazzetta Ufficiale poche ore fa. Uno strumento normativo amministrativo che prima dell'epoca pandemica avremmo definito inusuale, inedito, e invece attualmente allo Stato siamo assolutamente abituati, anche per via della loro ipertrofia, di settimana in settimana si scavalcano e noi li rincorriamo anche modificando la nostra vita, la nostra organizzazione. Anche il nuovo DPCM effettivamente cambia le carte in tavola, crea una sorta di nazione multilivello, un multilivello che è ripartito in base al rischio sanitario. Ci sono tre colori, il giallo, l'arancio e il rosso, e rispettivamente un rischio basso, medio e elevato. Il rischio c'è sempre, nessuna regione è esente ed è per questo che non si parla mai di zone verdi, che sono escluse dal Ministero della Salute e ovviamente dal Consiglio dei Ministri. In base ovviamente alla ripartizione del rischio ci saranno diversi provvedimenti. È ovvio che le zone rosse quindi avranno più divieti di spostamenti, soprattutto per così dire, per dare una brutta scala valoriale, spostamenti inutili perché magari non produttivi. Mentre invece per le zone gialle è fatto salvo attualmente allo Stato ancora gli spostamenti intercomunali e interprovinciali. Su quelle delle regioni bisognerà verificare ovviamente la regione di accesso, di provenienza e di ritorno. Ovviamente questi rischi vengono ripartiti in base a dati tecnico-scientifici che provengono dalle cabine di regia che sono state istituite ad hoc ad inizio pandemia. Ci sarà una sorta di integrazione di questi dati però con l'apporto politico. In queste ultime settimane vi è stata una grossa polemica proprio per via del fatto che governatori lamentavano di non essere stati coinvolti in questo apporto decisionale tanto importante che modificava ovviamente un assetto territoriale di loro competenza e quindi si è corsa ai ripari e si è assicurato che i nuovi provvedimenti saranno presi di concerto tra Ministero della Salute, che verifica quindi i dati provenienti dalle cabine di regia, e ovviamente dagli assetti politici regionali territoriali. È ovvio che al di là di questo vi sono anche delle introduzioni che modificano molto anche la vita di un'intera generazione. Mi riferisco al blocco totale dei concorsi pubblici e privati e degli esami di abilitazione. In questa sede sono anche un praticante avvocato, quindi in questo momento sappiamo che gli esami di abilitazione sono preclusi almeno fino al 3 dicembre, salvo proroghe. Nel frattempo, in queste ore, comunque si stanno svolgendo i concorsi per l'insegnamento alla quale hanno partecipato già il 60% dei candidati. È fatto salvo oggi, da domani il MIUR ha specificato che i candidati avranno delle comunicazioni al riguardo. Speriamo che al di là di quanto promesso a livello economico dal governo si prenderanno dei provvedimenti anche per i tanti giovani che sperano prima o poi di entrare nel mondo del lavoro.
Ringraziamo e salutiamo Rossella. Mi stanno ancora riprendendo dalla regia, ma continuiamo, proseguiamo. Ringraziamo appunto e salutiamo Rossella per questo contributo. E continuiamo a fare questo focus sulla situazione del Covid in Italia. Lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto più volte, questa pandemia è un caleidoscopio, scusate, delle diseguaglianze già esistenti, un riflesso di quelle che sono le distopie del sistema neoliberale. Ebbene, questa seconda ondata, probabilmente più della prima, si sta rivelando ancora di più una cartina di tornasole in questo senso. In Italia, ma non solo, lo diceva Davide nell'introduzione, in ben 8 mesi non c'è stato nessun intervento strutturale in nulla. non c'è stato nel sistema dei trasporti, nelle tutele economiche e sociali, nell'istruzione e soprattutto nel sistema sanitario. Tra un Bonomi, il presidente di Confindustria, che individua nella monetizzazione del rischio sanitario la nuova frontiera del produttivismo, e un governo che è incapace di garantire anche i diritti basilari fondamentali in questa fase, emerge un quadro della situazione in cui ci sono due tematiche che diventano assolutamente pressanti. La questione della redistribuzione della ricchezza e il diritto alla salute. Poi ci sono ovviamente dei fatti politici, li abbiamo visti tutti, sono fatti che, per quanto sconnessi tra loro, ci danno comunque un'indicazione. Questo paese non è un paese pacificato. A partire dal tumulto di Napoli di venerdì 23 ottobre, in molte città ci sono state piazze che hanno espresso, lo ribadiamo, in maniera molto 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 varia, in maniera talvolta posticcia, sicuramente contraddittoria, però esprimono delle tensioni sociali che ci sono nel nostro paese. E stiamo parlando ovviamente di una composizione sociale che è scesa in piazza, altamente variegata, differenziata a seconda dei contesti territoriali. Anche qua possiamo parlare delle aree urbane, metropolitane, delle aree più provinciali, che esprimono un tessuto produttivo diverso e quindi esprimono anche una composizione di queste piazze assolutamente diverse. In Veneto, ad esempio, abbiamo visto scendere in piazza quel ceto proprietario, quel ceto che sicuramente mira a difendere un privilegio più che essere interessato a tutele collettive. Ma sempre in Veneto, ad esempio qua a Padova, abbiamo visto anche manifestare i lavoratori dello spettacolo, che sono una delle categorie, lo abbiamo detto più volte, lo abbiamo raccontato più volte anche in questo TG prima della pausa estiva, una delle categorie sicuramente più colpite da questa crisi strutturale. La scorsa settimana hanno appunto manifestato a Padova, lo faranno, ricordiamo questo appuntamento, sabato prossimo in una manifestazione regionale a Vicenza. Insomma, c'è una situazione politica, sociale, economica altamente contraddittoria, ma è una situazione sicuramente da inchiestare. E sicuramente tra le situazioni più interessanti c'è quella di Napoli, la città, possiamo dire, da dove è partito tutto. Qui e al momento, solo qui, si è creata una sedimentazione tra segmenti sociali differenti, segmenti che iniziano in qualche modo a riconoscersi in un comune, partendo proprio da condizioni materiali difficili e simili. Questa sedimentazione è stata fatta di piazze, lo slogan ormai noto "tu ci chiudi, tu ci paghi", ma è stata fatta anche di momenti assembleari. Sempre queste due cose nei processi di movimento, di movimentazione, sono intrecciate. Bene, questa saldatura, questo è un elemento altamente importante, si sta dando proprio nell'intreccio su due questioni, quelle che accennavo prima, il diritto al reddito e la sicurezza sanitaria. Abbiamo alcuni giorni fa intervistato Antonio Musella, l'articolo lo trovate per esteso, in completo, su globalproject.info. Antonio è un giornalista di Fanpage, ha seguito il percorso fin da quel venerdì 23 ottobre. Sentiamo le sue parole.
La rivendicazione più chiara che emerge da tutte le piazze, quelle fatte dai lavoratori, quindi non quelle fatte dai gestori, è questa. Vogliamo reddito, reddito d'emergenza, reddito universale, reddito di cittadinanza, chiamatelo un po' come volete. Insomma, da questo punto di vista poi molto spesso sono più le differenze che si costruiscono sulle definizioni piuttosto della sostanza. E questa la richiesta principale, è questo quello che chiedono le piazze. Certo, poi, come dicevi tu, ci sono degli interessi divergenti che per il momento non vanno in contrapposizione. Cioè, la richiesta del titolare di bar del non farci pagare le tasse per un anno, come c'è stato, abbiamo raccontato anche su Fanpage in questi giorni, per il momento resta una richiesta di un settore che non va in controtendenza rispetto al fai il lockdown subito ma dacci i soldi, che è quello che invece chiede chi lavora. Io penso che questo è assolutamente un terreno ricompositivo, si sta lavorando in questa direzione, almeno a Napoli, sulla richiesta di reddito, a cui va affiancata, e lo ribadisco perché insomma, è molto importante ribadirlo, la richiesta di sicurezza sanitaria. tutto questo avviene a Napoli in queste forme, perché per 8 mesi è stato raccontato ai cittadini napoletani e campani che noi vivevamo sulla luna, che il sistema sanitario campano era il migliore del mondo. E non sto forzando la mano, sono proprio le parole precise, le definizioni precise utilizzate da Vincenzo De Luca. Vi renderete conto che se uno racconta questa storia per 8 mesi e oggi per avere un tampone da parte delle ASL a Napoli, parlo dell'ASL Napoli 1 Centro, c'è bisogno di attendere tra i 20 e i 25 giorni, significa che nel frattempo è passato anche il periodo di quarantena. Per fare ulteriori posti letto stanno chiudendo tutti i reparti delle altre malattie per convertirli a Covid. No, i pronto soccorso sono allo stremo con pazienti positivi e non positivi mischiati insieme, cioè questo è quello che stiamo vivendo noi quotidianamente. Se io ora scendo, faccio un incidente e mi rompo la gamba e vado in ospedale, devo vedere A, se riesco ad arrivarci, B, se c'è posto, C, cosa mi accade in pronto soccorso, perché potrei essere messo in una barella, anzi lo scenario più comune, accanto a un positivo e quindi prendere il Covid.
E ringraziamo Antonio che ci ha fatto un quadro ben preciso su quello che sta accadendo a Napoli. Comunque continueremo, come diceva giustamente l'altro Antonio, il nostro Antonio, ad inchiestare quello che sta accadendo nelle piazze italiane, e vedremo anche quello che succederà con l'entrata in vigore del nuovo DPCM. Nel frattempo abbiamo controllato sia il New York Times che Fox News, oltre al Michigan che è stato assegnato a Biden, come diceva poc'anzi Antonio, anche il Wisconsin sembra essere, dalla regia mi danno l'ok, sembra essere colorato di blu, quindi va a Biden. Quindi pian piano inizia a delinearsi un po' la situazione americana. Cambiamo totalmente argomento, parliamo di donne, parliamo di diritti, parliamo di movimenti femministi. Ci trasferiamo quindi in Polonia. Nel 2019 un gruppo di parlamentari conservatori ha sollevato una questione di costituzionalità sull'interruzione volontaria di gravidanza. C'è da dire che la strada del proibizionismo, perché di questo si tratta, è una strada abbastanza lunga, è una strada che è iniziata già nel 2015 con vari tentativi da parte di questa parte più conservatrice della Polonia di portare avanti delle leggi assolutamente liberticidie. Il 22 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, scusate il gioco di parole, l'aborto in caso di patologia del feto. Ovviamente questa decisione del Parlamento e della Corte Costituzionale, che è una decisione che possiamo definire assolutamente assurda e fuori da ogni tempo, non è stata presa assolutamente bene dalla maggior parte, mi verrebbe da dire, della popolazione polacca. Sono scese in strada a Varsavia più di 100.000 persone, ma anche in tutte le più grandi città della Polonia i movimenti transfemministi sono scesi in piazza per iniziare una battaglia che è una battaglia, definirei, assolutamente di civiltà. Approfondiamo meglio il tema con Gaia Righetto di Non Una di Meno Treviso, che ha scritto anche un contributo molto interessante che vi invito a leggere su globalproject.info, e quindi la parola a Gaia.
Sono centinaia di migliaia le persone che stanno invadendo le strade e le piazze della Polonia in queste settimane, dopo la sentenza agghiacciante della Corte Costituzionale polacca che paragona l'aborto per questioni di malformazioni fetali a una pratica di eugenetica. Moltissimi hanno deciso di opporsi fortemente a questa scelta governativa, nonostante la situazione legata alla pandemia. Sono state bloccate e circondate le chiese, sono state disturbate le messe, anche se il leader del partito di maggioranza, il PIS, Diritto e Giustizia, ha invitato la popolazione a difendere i luoghi di culto perché appunto prese sotto attacco, in particolare da centinaia di donne che lottavano per il diritto, per il proprio corpo, per il diritto alla liberazione del proprio corpo, per i diritti riproduttivi, che in Polonia dalla caduta del muro di Berlino in poi sono di fatto in mano alla Chiesa Cattolica e alle realtà più conservatrici. Ci sono dei motivi per cui la Polonia ha la legislazione peggiore in tema di aborto di tutta l'Europa. Questo perché dopo appunto nel periodo di forte neoliberalizzazione che c'è stato all'inizio degli anni 90 in poi e poi a partire dall'inizio degli anni 2000 si è accelerato in maniera molto più evidente, alla Chiesa Cattolica di fa il potere istituzionale ha ceduto tutto quanto ciò che riguarda e riguardava i diritti riproduttivi. Ecco allora che la legge sull'aborto è una modalità per accontentare una delle realtà che oggettivamente durante le proteste degli anni Ottanta ha avuto un ruolo di protagonista, basti pensare a quella che è stata la storia e la centralità del sindacato cattolico Solidarność in Polonia. Ma ormai diciamo che tutto quanto, anche quella che poteva essere l'aspetto, la faccia, la parte sociale della Chiesa Cattolica non esiste più. Ormai è esclusivamente un conservatorismo volto al controllo del corpo delle donne, il controllo delle soggettività non eteronormate e che sposa in pieno le politiche liberticide da un lato e che portano avanti la ristrutturazione neoliberista dello Stato del partito di maggioranza Diritto e Giustizia.
Passiamo adesso ad alcune notizie flash. Oggi siamo veramente indisciplinati, Davide. Ci stanno rimproverando in continuazione, però ringraziamo i tecnici Ludovica, Pino, Pablo, Luisa, Annette e anche Aurora che fa i post. E passiamo appunto ad alcune notizie flash. Torna in Europa l'incubo del terrorismo islamico. Dopo l'attentato di Nizza, lunedì sera, quattro persone sono morte, 22 sono rimaste ferite. Per gli spari all'impazzata che sono avvenuti davanti una sinagoga nel pieno centro di Vienna. L'attentatore, un cittadino che aveva la doppia cittadinanza austriaca e macedone, è stato a sua volta ucciso dalla polizia. L'ISIS ha rivendicato l'attentato e ieri sera la polizia austriaca ha fatto un blitz in tutto il paese, arrestando tre persone e mettendone altre 13 in stato di fermo. Al momento però non si sa se siano appartenenti o meno a qualche cellula terroristica. L'attentato avviene circa 3 settimane dopo le elezioni comunali a Vienna, nella rossa Vienna, in cui la capitale si è confermata appunto roccaforte socialdemocratica e che avevano visto il crollo della destra radicale, una destra che aveva impostato in gran parte la propria campagna elettorale proprio contro l'immigrazione, questo è un classico, e sull'islamofobia. Speriamo che questo episodio non smentisca questo trend.
Sì, parliamo di notizie nazionali più locali, una categoria che è balzata agli onori della cronaca perché fondamentalmente sono quelli che paradossalmente stanno lavorando di più in questo periodo, soprattutto adesso anche con il nuovo DPCM, parlo dei riders che sono scesi a Milano ieri in piazza in un corteo non autorizzato che ha attraversato il centro cittadino milanese. È una battaglia che va avanti da parecchio tempo, anche da prima del lockdown. Venerdì scorso a Bologna c'è stata un'altra grande manifestazione con un boicottaggio delle consegne e quindi dei veri e propri picchetti davanti a tutti quei locali che appunto fanno consegne a domicilio. La lotta è contro l'accordo che è stato firmato tra UGL e Asso Delivery, dove fondamentalmente ancora non vengono garantiti assolutamente le più basilari tutele dei lavoratori. Il 7 novembre a Bologna, in piazza Nettuno, ci sarà un'ulteriore assemblea. I riders stanno facendo adesso un salto di qualità, che è un po' quello che abbiamo detto anche in precedenza, quindi mettere insieme le lotte, e quindi chiameranno in piazza non soltanto questi lavoratori, ma tutti quei lavoratori che in questo periodo di lockdown stanno subendo una grossa crisi.
E continuiamo con l'Italia. La Corte di Cassazione ha condannato Denis Verdini a 6 anni e mezzo nell'ambito del processo per il crack del Credito Fiorentino. L'ex coordinatore di Forza Italia si è costituito oggi nel carcere di Rebibbia, dove sconterà la pena. I fatti sono relativi all'attività illecita fatta da Verdini, che ha provocato il dissesto dell'istituto di credito che ha sede a Campi Bisenzio attraverso numerose operazioni anomale, soprattutto una pioggia di finanziamenti nel settore edile, oltre il 52% del credito, e in particolare nei confronti di società del gruppo BTP, degli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei. Anche loro sono stati condannati in appello. A dare via all'indagine fu la relazione dei commissari di Banca Italia, che avevano denunciato queste gravissime criticità. Il credito cooperativo fiorentino venne, lo ricordiamo, commissariato nel 2010, poi dichiarato insolvente e assorbito da Chieti Banca.
Oggi pomeriggio c'è stato il primo ok della Camera alla legge Zan, la legge contro l'omotransfobia. Adesso il testo andrà in Senato per l'approvazione definitiva. Ricordiamo che questa è una legge che si sta rimbalzando che è in cantiere da parecchi mesi. È una legge che servirà per contrastare non soltanto l'omotransfobia, ma anche la misoginia e l'abilismo. Ovviamente, l'abbiamo anche detto più volte, l'abbiamo scritto più volte, non è la legge, tra virgolette, della vita, si deve fare tanto di più per combattere queste discriminazioni. Abbiamo assistito a un teatrino vergognoso da parte di Fratelli d'Italia durante l'approvazione, hanno protestato, cartelli, assembramenti e senza mascherine anche. Questa era l'ultima notizia, siamo stati puntualissimi perché sono le 20:19 e tra un minuto tecnicamente parlerà Giuseppe Conte, che ci dirà quello che già forse sappiamo.
Quindi resisteremo noi in realtà un minuto di più e ci salutiamo. Ricordiamo alcuni appuntamenti. Sabato, lo dicevamo prima, ci sarà la manifestazione a Vicenza regionale delle maestranze dello spettacolo.
Sì, ricordiamo che adesso da oggi parte nuovo partito, il TG, quindi ogni mercoledì alle ore 19:30 in diretta su Radio Sherwood e Global Project potrete seguirci. Non saremo sempre noi due a condurlo, quindi state
Fortunatamente non
tranquilli,
saremo
state
sempre
sereni.
noi due.
Quest'anno ci saranno tante novità, delle nuove conduzioni, dei nuovi conduttori e conduttrici. Vi ricordiamo l'appuntamento di ogni mattina dal lunedì al venerdì con la rassegna stampa in onda su Radio Sherwood e su GeminiNetwork.it. Domani la farà Elettra,
e salutiamo,
che
facciamo l'in
salutiamo,
bocca al lupo a Elettra,
alle 9, ore 9,
e
al suo debutto radiofonico con la rassegna stampa.
Che dire?
Basta, direi, va bene così. Adesso lasciamo la parola a Giuseppe Conte, mi verrebbe da dire.
E lasciamola questa parola. Noi ci rivediamo, io e Davide, fra 3 settimane, credo. E salutiamo tutte le persone, tutti gli spettatori che ci hanno visto per questo TG un po' lungo. Buona serata a tutti e tutte.
Ciao!
Sigla!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.